Alleluia. Allora siete pronti per ricevere la parola del Signore? Perché al di là delle nostre parole, credo che quello che ci dà vita è la parola di Gesù, no? È proprio questo senso di grazia che Dio vuole spargere sulla sua Chiesa in questo tempo, ed è quello che leggiamo nel Vangelo di Luca, al capitolo 19. Gesù incontra un personaggio un po' particolare, l'abbiamo incontrato tante volte, è un ometto piccolino che però maneggia molti soldi, no? È un personaggio che avete già indovinato di chi si tratta, eh? Il buon Zaccheo, esatto. Questo Zaccheo dice che Gesù era entrato in Gerico e attraversava Gerico. Gerico è una città un po' lontana da Gerusalemme, è una città molto bassa, è una città là dove c'è il Mar Morto, là in fondo, credo che sia 400 metri sotto il livello del mare quella città, eh? È molto bassa come città. E in quella città c'era un uomo chiamato Zaccheo, il quale era capo dei pubblicani ed era ricco. Sapete, i pubblicani erano gli esattori delle tasse, in particolare per l'esercito romano, per l'impero romano. Lavoravano per i romani e quindi raccoglievano le tasse per Cesare, no? E quindi erano persone non proprio amate, eh? E quindi questo, che appunto era pubblicano ed era anche ricco, ma cercava di vedere chi fosse Gesù, ma non poteva, motivo della folla, perché lui era piccolino, lui era nato piccolo. Gli altri erano così e lui era... Vedeva le spalle, vedeva le schiene, ma non riusciva a vedere oltre. E succede, no? Penso che siamo stati tutti piccoli. Poi qualcuno di noi è cresciuto e qualcuno è rimasto piccolo, però questo fatto a volte ci ha messo in difficoltà, però per Gesù non c'è problema. Anzi, anche se sei piccolo, ti fai più furbo e impari che non è la tua statura che sarà un blocco alla tua vita. Non è perché sei nato piccolo o perché sei diventato o perché hai qualche difetto o qualche formazione diversa che tu sarai bloccato e paralizzato nella tua vita. Lui, anche se era piccolo, aveva imparato probabilmente onestamente, non sempre onestamente, era diventato perfino ricco, no? E quindi, però essere piccoli era una limitazione, ma lui aveva vinto il suo complesso di inferiorità e aveva trovato sempre delle soluzioni. E quando una cosa la vuoi, e la vuoi veramente, non importa come ti senti, non importa la figura che ci fai, ma tu raggiungi il tuo obiettivo. Ed è così che lui, pur essendo piccolo, corse avanti e salì su un sicomoro, un bel alberone. Io sono piccolo, ma l'albero è grande. Quindi che fa? Lui si arrampica come un gatto e si mette sopra questo albero, perché aveva un obiettivo e voleva vedere Gesù che doveva passare da lì. E capite che questo ci aiuta a capire che nella vita, anche se siamo nati in una famiglia povera, oppure siamo nati in una famiglia ricca, oppure siamo nati in un quartiere sbagliato, oppure siamo nati, chi lo sa, ognuno di noi ha la sua storia, eh? Siamo nati in un paese che casomai c'è la guerra, siamo nati in un paese complicato, ma ci accorgiamo che nonostante il fatto che siamo piccoli, il fatto che siamo inadeguati, il fatto che siamo sotto la media, quante volte vi siete sentiti inferiori? Forse voi no, ma a me è successo tante volte. Eppure, quando noi abbiamo un obiettivo più alto, vogliamo conoscere Dio, vogliamo conoscere chi è questo Gesù. E allora dimentichiamo i nostri complessi di inferiorità, dimentichiamo la nostra figura. Ah, guarda quel piccoletto che si arrampica sull'albero. Quante volte forse anche noi abbiamo fatto questa figura, ma non è così importante la figura che ci facciamo, quanto invece l'obiettivo che raggiungiamo. Io voglio sapere chi è Gesù. forse non ho fatto studi di teologia, forse non sono così istruito, forse so appena leggere, forse ho difficoltà perfino a leggere, ma io voglio sapere chi è Gesù. E allora non importa quanto piccoli siamo, ma possiamo arrampicarci, perché un albero c'è sempre. C'è sempre un albero che ci dà la possibilità forse di fare la figura degli sciocchi, ma non è un problema, perché io ho un obiettivo, voglio sapere chi è Gesù. E se nel vostro cuore c'è questo bruciore, questo fuoco, perché non si può cercare Gesù se mi capita. Gesù non lo incontri se ti capita. Gesù è capitato nella vita di tante persone, ma non l'hanno conosciuto. La gente che era intorno a Zaccheo toccava Gesù, lo vedeva, lo vedeva bene perché era, ma non ha avuto un incontro con Gesù. Forse lo toccava fisicamente, ma non ha incontrato Gesù. Perché? Perché non lo stava cercando. Chi mi cerca mi trova, e chi mi trova trova la vita. E cercare Gesù, cercare Dio, è qualcosa che è una unità imprescindibile. Se non lo cerchi, non lo trovi. Non ti cade addosso come la pioggia e non ti sbatte contro perché per sbaglio ti prende contro. E anche quando Dio ti atterra sulla via di Damasco, devi fare delle scelte. È raro che succeda questo fatto, ma è normale che chi lo cerca e lo cerca veramente lo trova. La normalità del nostro incontro con Dio è sempre dato da una ricerca. Cominci a leggere la Bibbia, non ci capisci niente, ma però continui a leggere. Cominci a cercare il Signore, entri in una chiesa, senti parlare, non capisci niente, ma dici qua c'è qualcuno. Le persone che vengono qua, solitamente, mi dicono ma non mi dicono ho capito il messaggio o ma ho percepito l'amore. Mi sono sentito amato, mi sono sentito accolto. E allora credo che Gesù vada cercato in questa direzione. Si fece avanti, salì perché lui lo voleva vedere. Cercare Dio non è automatico. Cercare Dio è una ricerca a volte affannosa, a volte complicata, a volte dobbiamo rimettere in discussione tutto quanto. Ma Gesù dice chi mi cerca mi trova. C'è una promessa, chi mi cerca mi trova e chi mi trova trova la vita. E quindi quando Gesù arrivò in quel luogo alzò gli occhi e lo vide. Come con tutte le persone che ci sono attorno, che gli parlano, che gli chiedono chi vuole essere guarito, chi vuole una cosa, chi ne vuole un'altra. Sempre quando la gente va vicino a Gesù, Signore aiutami qui, Signore aiutami là, Signore mio figlio, Signore mia nonna, Signore guariscimi qui, guariscimi là. Anche nelle nostre chiese continuamente ci sono persone, prega per me pastore perché... c'è questo, c'è quello, c'è quell'altro, alleluia Signore, tu lo sai. Ma di tutte queste persone che erano attorno a Gesù, Gesù neanche se ne accorge, ma non perché non se ne accorge. Gesù vede il cuore di Zaccheo e dice Zaccheo, io ti ho visto, vieni giù, scendi giù subito. Perché oggi, questo, devo andare a casa tua. Io voglio venire a casa tua. E allora Gesù come se ci dicesse oggi, calma, io ti ho visto, ma io voglio fare residenza in casa tua. Io voglio mettere il mio domicilio in casa tua. Io voglio venire a abitare lì dove sei tu. Wow. E Gesù... quando dice io voglio venire a casa tua, sappiamo cosa vuol dire. Perché chi lo conosce sa quanto amore, quanta pace, quanto perdono, quanta misericordia c'è nella sua stessa presenza, che è quella presenza che hai incontrato forse la prima volta che sei venuto qui, forse in un altro luogo, ma dove hai trovato che c'era qualcosa che non potevi spiegare, ma che ti aveva abbracciato, che ti ha accolto e che ti ha detto: tranquillo, oggi voglio venire a casa tua. E questa parola che Zaccheo riceve, lui scende in fretta e lo riceve con grande gioia. Questo, diciamo, è in due parole dice quello che succede normalmente quando noi accettiamo Gesù nella nostra vita. Cambiamo, veniamo giù da tutti i nostri arrampicamenti e torniamo giù terra a terra e lo accogliamo a casa nostra, e lo accogliamo con grande gioia. E ovviamente c'è tutto il mondo religioso che si ribella, dice, vedendo tutti mormoravano dicendo: ma è andato a casa di un peccatore, è andato a casa di un uomo peccatore. Allora qualcuno ancora mi rinfaccia che una volta ero un peccatore, e io gli dico: no, guarda che sono peccatore anche oggi. Ma io so che il sangue di Gesù mi purifica da ogni peccato, e il mio desiderio è imparare a vivere tutti i giorni insieme a Lui. E allora quando il diavolo cerca di accusarmi, trova sempre qualcosa di cui accusarmi, ma solitamente dice bugie, perché è Gesù che mi ha dato una nuova identità e una nuova santità che io non conoscevo. Perché lui è venuto a casa mia ed è venuto ad abitare in casa di un peccatore. E a volte mi stupisco che ci sia poco comprensione di questo. Probabilmente nelle nostre chiese evangeliche qualcuno si è dimenticato che era un peccatore. Siamo diventati così bravi, così santi, che ci siamo dimenticati che eravamo peccatori. E abbiamo difficoltà ad accettare i nostri fratelli che non sono perfetti. Strana questa cosa qua. Però, riflessioni che vengono alla mente. Eppure, Zaccheo aveva desiderato veramente incontrare Gesù. E quando Gesù gli si rivela, gli entra in casa, è Zaccheo che si presenta al Signore e dice: Signore, do la metà dei miei beni ai poveri. Ma Gesù non gli ha chiesto niente. Wow, era ricco. Wow. Metà dei beni ai poveri. Wow! Allora tutti i poveri che sono qua dicono: oh, pronto! Calma. Non si va al Signore per cambiare stato sociale, ma si va a Gesù perché peccatori. Lui era un peccatore, lo sapevano tutti, ma gli altri che dicevano di lui che è un peccatore non sapevano di esserlo, ma non erano meglio di lui. E questa comprensione, noi quando diciamo agli altri che sono peccatori, non ci stiamo accorgendo che noi siamo ancora più peccatori di loro, perché anche orgogliosi, presuntuosi e ignoranti. Scusate la cruda e nuda verità. E allora Zaccheo riceve il Signore e gli dice: Signore, do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho defraudato di qualcuno, di qualcosa, gli darò 4 volte di più. Era ricco, ma probabilmente non era così ladro, perché sennò sarebbe finito nei debiti. Se dal momento che metà dei suoi beni lo dà ai poveri, e dice: se ho rubato, truffato, imbrogliato qualcuno, gli darò 4 volte quello che ho rubato. Wow, bel gesto, Bel gesto nato da un cuore che ha incontrato Gesù. Gesù non ti ha chiesto niente, però dice: ma se mi viene in mente che ho rubato a qualcuno, evidentemente sì, era ricco, ma probabilmente non era così ladro, perché era così onesto davanti a Gesù da mettersi in discussione. Non era pulito pulito, a qualcuno aveva pure imbrogliato, e quindi chiaramente dice: ma adesso lì posso rimediare. E Gesù, davanti a queste parole, dice qualcosa che potrebbe essere frainteso. Dice: oggi la salvezza è entrata in questa casa. Ma quando noi vediamo i fatti, no? Vediamo questo uomo che da ricco, probabilmente anche avaro, diventa generoso e diventa perfino onesto, e noi vediamo le azioni, e allora pensiamo che queste azioni siano quelle che meritano la salvezza, no? Automaticamente noi colleghiamo i soldi, l'uso del denaro, l'uso delle sue ricchezze, che cambia, e pensiamo, ecco perché Gesù dice la salvezza è entrata in questa casa. Ma in realtà, in quella casa, quel giorno, era entrato Gesù. I cambiamenti importanti nella nostra vita sono quelli che facciamo perché è entrato Gesù. Sono i cambiamenti della grazia, quella grazia vissuta dalla presenza di Cristo nella nostra vita, che ci porta a fare delle azioni che sono naturale conseguenza dell'amore e della grazia di Dio. Quindi amare, perdonare, vincere il male col bene, essere comunque disponibili. Questa realtà non è una nostra invenzione, è Gesù dentro di noi. Ma la sostanza e la sorgente di tutto questo è solo Gesù. La salvezza è entrata in casa tua, ma la salvezza ha un nome, e il suo nome è Gesù. È così che ancora tutti noi ci lasciamo invadere dal nome di Gesù Cristo, dalla sua presenza, dal suo Santo Spirito, perché se noi continuamente guardiamo all'esterno e contiamo i soldi, oppure contiamo le offese, o contiamo le difficoltà, quanto ho perdonato, o quanto ho dato, o quanto sono stato bravo, questa non è salvezza, questa è contabilità, questo è business, più o meno. Ma con Gesù non funziona questa cosa, perché noi ci stancheremo di dare, ci stancheremo di amare, ci stancheremo di perdonare, non ne potremo più di quelli che ci violentano, di quelli che ci maledicono, di quelli che li manderemo tutti a quel paese, a meno che Gesù non è veramente la fonte della salvezza nel nostro interno, nella nostra vita, nella nostra casa. Ed è per questa realtà, la salvezza è entrata oggi in questa casa, perché anche tu sei un figlio di Abramo. E sapete, per un pubblicano essere chiamato figlio di Abramo era come dire: ti ho legittimato ad essere del popolo santo. È come dire oggi, anche questo è veramente un figlio di Dio, perché i fatti, i frutti ci sono. Ci sono i frutti, ma è la scelta principale. Hai fatto entrare Gesù in casa tua. L'hai cercato finché lui non si è rivelato. Quindi la salvezza è entrata in casa tua. E qui Luca dà una spiegazione importante. Il figlio dell'uomo è venuto a cercare e salvare quello che è perduto. A volte a volte non sempre, o perdiamo il senso del quanto eravamo perduti, o di quanto siamo perduti senza Gesù. Oggi Steve mi diceva: perdono, perché si era un po' allontanato, un po' sono le regole, un po' il carcere, un po' questo, un po' quell'altro. E perché mi chiedeva perdono? Perché avevo perso il contatto con Gesù. Non è per il contatto con la Chiesa che è importante, ma è il contatto con Gesù. Perché quando perdiamo Gesù, come diceva un altro uomo, ho perso tutto. Perché diceva ho perso tutto? Ma era ricco, aveva perso il contatto con Gesù. E quando noi perdiamo il nostro contatto con Gesù, quando perdiamo quell'ospite benedetto nella nostra vita, noi perdiamo tutto. Perché Gesù è davvero tutto per la nostra vita. è più dei soldi, è più del lavoro, è più della moglie, è più del marito, è più dei figli, è più di tutto. Gesù è solo vero importante. Poi, grazie a Dio che c'è anche tutto il resto. Grazie a Lui anche tutto il resto prende armonia. Anche tutto il resto prende senso e prende vita. C'è una parola nell'Antico Testamento che dice: ricordati la buca dalla cava dalla quale sei stato tolto. Tu oggi sei una pietra nella casa di Dio, ma anche tu facevi parte di quella montagna di peccatori. E Dio è andato là su quella montagna, ha cominciato a tagliare via una pietra, l'ha tirata, l'ha smontata dalla montagna e l'ha messa qui per essere tempio e abitazione di Dio. Wow! Ricordati da dove vieni. A volte troppi cristiani, dopo un po' di anni di fede, si dimenticano che anche loro erano peccatori e così tornano a peccare in modo diverso, perché l'orgoglio comunque rimane un peccato, la presunzione, l'arroganza è comunque un peccato e abbiamo bisogno di ritornare a ravvederci, a convertirci e a lasciare che Gesù viva nella nostra esistenza. Questo era l'inizio. In realtà avevo bisogno di parlarvi di qualche cos'altro che lo troveremo nel Vangelo di Matteo. Abbiamo parlato la volta scorsa del frutto dello Spirito. Il frutto dello Spirito che è in ogni cristiano, che è in ogni credente e che probabilmente ha bisogno di crescere, di maturare. E una di queste, la prima vitamina dello Spirito è appunto è l'amore, no? È questa caratteristica che dovrebbe accompagnare tutti i cristiani a prescindere dalla loro teologia. Se hai conosciuto Dio, ami il tuo prossimo, punto. Ti piace o no, questa è la strada. Se non ami, non conosci Dio. Puoi avere la teologia perfetta, ma senza amore sei nulla. Perché? Perché manca Dio. Quindi nel Vangelo di Matteo, nel Sermone sul Monte, verso 44 del capitolo 5, anche il verso 43 dice: avete udito che fu detto ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico, ma io vi dico, dice Gesù. Esisteva la legge di Mosè che diceva occhio per occhio, dente per dente. Esisteva la legge che ti diceva di amare quelli che ti amano e odiare i tuoi nemici. Beh, Gesù dice, adesso le cose stanno cambiando, anzi sono cambiate, ma io vi dico, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, cioè dite bene di quelli che dicono male di voi, fate del bene a coloro che vi odiano, pregate per loro, pregate per coloro che vi trattano male e vi perseguitano. Questo perché? Affinché siate figli del Padre vostro. La salvezza è entrata oggi in casa tua. Che significa? Gesù è entrato oggi nella tua vita? Bene, vuoi vivere questa realtà? Ecco qua la strada, molto semplice. Semplice? Pastore, così semplice? Qualcuno vedo che aggrotta le ciglia e dice, ma sarà semplice? No, non è semplice neanche per me. Da solo non lo posso fare, ma con Gesù si può. E quando cominciamo a pensare che con Gesù si può, allora Gesù ti voglio tutto per me in questa cosa. Perché se non lo fai tu, io quello là me la magno. Altro che storie. E invece ecco che con l'aiuto del Signore possiamo affrontare la nostra vita e vincere il male con il bene. Fate del bene a quelli che vi odiano. Pregate per coloro che vi trattano male, vi perseguitano, affinché appunto siate figli del Padre vostro che è nei cieli, perché Lui fa sorgere il suo sole sui giusti e sugli ingiusti, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Ma quanto è buono e generoso il nostro Dio! E noi diremo, no, allora fagli venire solo la grandine. No, lui fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Oggi il suo sole è perfino qua, in questa città. E ce lo meritiamo. Non è questione di meriti, ne abbiamo bisogno e lui ce l'ha mandato. Ma l'ha mandato su di noi e l'ha mandato anche su quelli che non lo amano. Perché Dio è buono verso tutti. Questo non vuol dire che non renderemo conto, ma intanto la bontà del Signore è su tutti. Fa sorgere il suo sole sui malvagi e sui buoni, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se amate solo quelli che vi amano, che cosa fate di diverso? Che premio ne avete? Lo fanno tutti. Saresti un ingrato se tu non amassi chi ti vuol bene. Quando vai al bar e ti offrono un caffè o offri un caffè a qualcuno, ti dicono a buon rendere, no? C'è sempre questo meccanismo, contabilità. E poi c'è chi fa i conti, ma ieri te l'ho pagato io, quindi oggi tocca a te. E siamo sempre qui a fare i conti, no? Ma Dio non fa così con noi. E così entriamo nella sua logica. E se salutate solo quelli, i vostri fratelli, cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pubblicani, vi ricordate i pubblicani, eh? Abbiamo parlato del pubblicano. Voi dunque, nella nostra traduzione c'è una parola difficile da digerire, dice: voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Nel greco teleios significa maturo, cioè significa pronto, adulto, maturo. Come quando una donna incinta è arrivata al nono mese, si dice matura, sta per partorire. Il bambino è pronto, d'accordo? E così di un ragazzo che diventa uomo si dice è maturo. Ha raggiunto la maturità, si dice quando ha fatto le scuole, no? E questo siate perfetti significa siate maturi, siate completi, come completo è il Padre vostro. E ci dà questi semplici riferimenti dell'amare, perdonare, benedire, per farci capire quanto la nostra maturità ha ancora bisogno di crescere. Non è un obiettivo che se non lo raggiungi vai all'inferno, ma è un metodo di paragone per capire quanto posso crescere. Tutto quello che Gesù ci dice, ce lo dice perché noi lo possiamo raggiungere naturalmente, perché il nostro ospite, la nostra salvezza è entrata oggi in casa nostra e questa salvezza è oggi ancora più reale di quando abbiamo creduto, perché abbiamo creduto, continuiamo a credere e ci mettiamo questi obiettivi non per essere salvati, ma sapendo che quella è la misura della maturità a cui Dio mi chiama. Così che il nostro Vangelo non è più solo un discorso teorico, tanto per raccontarci la domenica qualcosa di interessante, ma è qualcosa di pratico da vivere tutta la settimana e tutta la settimana per poi dire gloria a te Signore, perché sto imparando da te che sei qui insieme a me. E così che non è più un comandamento esterno, ma è una scelta interna, benedetta e guidata dallo Spirito Santo. La lettera ai Romani, al capitolo 12, ci aiuta anche in una comprensione allargata di questo pensiero. Si dice che sia l'Apostolo Paolo che ha scritto questa lettera ai Romani, ma comunque sia sappiamo che è lo Spirito Santo che ha ispirato chiunque abbia scritto questa lettera. E anche in questa lettera ci parla dell'amore vissuto come stile di vita. Capitolo 12, verso 9, dice: l'amore appunto sia senza ipocrisia, detestate il male e attenetevi fermamente al bene. Cioè non fate finta di amare, non fate solo le persone educate, perché anche nel vivere civile esiste una forma di educazione, per cui buongiorno, buonasera e tante grazie, prego, però questa può essere solo formalità. E qui ci dice l'amore sia senza finzione, senza ipocrisia, sia sincero, cioè senza cera, senza trucco, senza finte apparenze. Nell'amor fraterno, amatevi teneramente gli uni gli altri, mi piace questa traduzione teneramente, no? Perché per noi maschiacci, mamma mia, amarci teneramente sa un po' di strano, ma pure questa tenerezza dell'amore che va vissuto sia nella realtà fraterna che nella famiglia e in special modo anche con i nostri figli, con queste creature che ci crescono in braccio, che hanno bisogno della nostra tenerezza. E mi rivolgo ai papà. Papà, amate teneramente i vostri figli. Papà, amate teneramente le vostre mogli. Amate teneramente. Perché a volte noi siamo dei grezzoni, quindi abbiamo bisogno di lasciarci sciogliere, no? Nell'amore e nella grazia del Signore. Mi piace questa espressione, però applichiamo ognuno quello che lo Spirito Santo ci suggerisce. Quanto all'onore, fate a gara a rendervelo gli uni gli altri. Ci diceva, benedite, dite bene, onorate le persone che vi stanno attorno, fate crescere gli altri, non abbiate bisogno sempre di giustificare voi stessi, fate crescere gli altri. E così nell'onore, rendetelo l'uno all'altro. Non siate pigri nello zelo. E qui, opla, la pigrizia è una di quelle robe che colpisce a 360 gradi tutta la popolazione umana, no? Chi è pigro in una cosa, chi è pigro nell'altra, e comunque dobbiamo decidere di voler servire, perché comunque è molto più comodo farci servire. Qua ci sono persone che nella loro vita non fanno altro che servire gli altri, penso alle nostre badanti che continuamente lavorano al servizio degli altri, che continuamente servono e che ogni tanto diranno basta. Però qua ci dice non siate pigri. Perché? Perché la vita è bella quando la prendiamo con dinamismo, con entusiasmo, e fa parte dell'essere svegli, svegli nel nome del Signore, perché il fatto di vivere bene la nostra vita anche avendo questo atteggiamento generoso, perché la pigrizia è un altro lato dell'egoismo, no? Dicevamo la domenica scorsa, camminate nello spirito e non seguirete i desideri della carne, cioè i desideri dell'egoismo. La pigrizia tende a... così ci rilassiamo, mentre la generosità ci porta a non essere pigri, ma a essere zelanti. Zelanti per Dio, ma zelanti anche nella nostra realtà umana. E questo ci aiuta anche a vivere una vita molto più dinamica, molto più costruttiva, perché se stiamo continuando a pensare sì, ma i piatti li ho lavati io ieri e adesso tocca a te, povero secchiaio, se stiamo a pensare ma ho già spazzato io ieri, mi sa tanto che la roba e la polvere crescerà. Quindi essere zelanti, ferventi, ferventi nello spirito, poi ci dà la chiave di lettura. Servite il Signore. Qualunque cosa tu stai facendo, l'atteggiamento cambia completamente perché servi il Signore. Io vedo l'entusiasmo col quale puliscono il locale. Non lo fanno per me, lo fanno per Gesù. E io dico grazie a Carlo che organizza, a Paola, tutte le altre sorelle che quando le vedo qua a lavorare dico wow, ma queste amano Gesù. E non lo fanno con pigrizia, vanno a cercare gli angoli, sì, perché lì dietro, perché là c'è qualcosa da pulire. Scusate che prendo in mezzo i nostri fratelli e sorelle, perché lo scopo è servire il Signore, cioè la motivazione interiore. È venuto in casa tua, oggi la salvezza è entrata in casa tua. A chi sei servitore? Tu non sei servitore di Tizio, di Caio,
sei servitore di Gesù.
E allora, qualunque situazione tu ti ritrovi, sei in grado di servire in maniera efficace, potente, proprio quello zelo, quell'entusiasmo che Dio ha messo dentro di te. E quindi allegri nella speranza, pazienti nell'afflizione, perseveranti nella preghiera. E quindi stimolati a stare vicini al Signore. Provvedete ai bisogni dei santi, esercitate l'ospitalità, apriamo le nostre case perché i nostri fratelli possano anche venire a casa nostra e noi anche andare a casa loro, e che possiamo conoscerci non per chiacchierare, ma per condividere la grazia del Signore. Quindi benedite. Benedite, ecco qua, riprende al verso 14 l'argomento che avevamo un attimo parcheggiato. Benedite quelli che vi perseguitano. Benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Questa semplicità, questa empatia umana, questo essere capaci di stare vicino alle persone anche con rispetto, rispetto al dolore, rispetto alla gioia, e condividere sia il dolore che la gioia. Perché quando condividi il dolore con tuo fratello, per te non è una cosa così grave, ma per lui è qualcosa di speciale, e gli togli di dosso un peso che tu neanche lo sai. A volte capita di pensare, di pregare, di essere vicino a un fratello o sorella e piangere insieme a loro. Non è uno sbaglio. Condividere un peso, condividere una sofferenza, aiuterà il mio fratello e la mia sorella a viverla meglio, e anche a me, di stare umile, perché quello che è capitato a lui, quello che è capitato a lei, può capitare anche a me. Piove su tutti. Facciamo attenzione, anche noi avremo bisogno di qualcuno che ci consoli e che porti con noi a volte il peso della sofferenza, ma anche condividere la gioia, condividere le benedizioni. Abbiate tra di voi un medesimo sentimento, un medesimo modo di affrontare la vita, appunto questa attitudine umile che Dio ci sta dando e che impariamo. Non aspirate alle cose alte, ma tenetevi alle umili. Non stimatevi savi da voi stessi, non pensate di saper tutto. Che vita vivendo impariamo. Io continuamente, nonostante i miei 59 anni ormai, spesso mi accorgo di dover cambiare pensiero ancora, di dover rinnovare la mia mente e di dover dire: pensavo di aver ragione ma ho torto. Ma questo non è falsa umiltà e non autorizza nessuno a criticare o insultare, perché siamo umani e abbiamo bisogno di imparare da Gesù ogni giorno e avere questo medesimo sentimento, cioè questa umiltà che ci invade senza per questo essere incapaci di essere noi stessi. Noi siamo esattamente quello che siamo per grazia di Dio, ma nello stesso tempo ascoltiamo, riceviamo, condividiamo e abbiamo un cuore umile. Abbiamo parlato di mansuetudine. Attento alla mano del Signore. Quindi abbiate tra di voi un medesimo sentimento, non aspirate appunto alle cose alte, ma tenetevi alle umili, non stimatevi savi da voi stessi, non rendete ad alcuno male per male. Se qualcuno fa male, lascia che il male si finisca lì. Non stare neanche a parlarne, che non serve a niente. Ma piuttosto cercate di fare il bene
davanti a tutti gli uomini. E se sai che quella cosa è sbagliata, non la fare. Ma lo fanno tutti. Tu sai che è sbagliato, smettila. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti. E questa è la sfida del nostro tempo, no? Non possiamo andare in pace con tutti perché non tutti lo vogliono, non tutti ce lo permettono, ma per quanto è possibile, per quanto dipende da te, vivi in pace. E chi vuole la pace se la tiene, e la prende, la gusta, la condivide, e chi vuole fare la guerra la va a fare da un'altra parte perché comunque per me, nel mio cuore, non c'è più posto per la guerra. Quindi non fate le vostre vendette. Ma quello se lo merita. Lascia ogni cosa nelle mani del Signore. Non fate le vostre vendette, cari miei, ma lasciate posto all'ira di Dio, perché sta scritto: a me la vendetta, io renderò la retribuzione, dice il Signore. E quindi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere. Perché facendo questo radunerai i carboni accesi sul suo capo, e quindi la sfida è non essere vinto dal male, ma vinci il male con il bene. Vinci il male con il bene. E chi è il nostro bene? È Gesù il nostro bene. Lui ha vinto il male dando la sua vita. E così anche noi impariamo a dare la nostra vita per i nostri fratelli. È un linguaggio figurato, però ci aiuta a capire che è possibile ed è nel nostro tempo che vogliamo arrenderci al Signore, perché a queste parole dobbiamo pure arrenderci, e arrenderci alla guida dello Spirito Santo, e arrenderci a Gesù e alla sua volontà, perché il suo regno venga e la sua volontà sia fatta nella nostra vita. Così mentre cantiamo, ognuno di noi ha tempo di accordarsi col Signore, con la sua parola. Io non ti chiedo di capire tutto, non ti chiedo di fare tutto questo in un giorno, ma di arrendere la tua vita a Gesù e di lasciare che questo ospite benedetto, oggi la salvezza è entrata in casa tua, è entrata nella tua mente, è entrata nel tuo cuore, è entrata nel tuo corpo, nella tua esistenza, è Gesù. E quindi ci arrendiamo a Lui, alla sua presenza. Alleluia.